the city. Gotta let you know where I come from. I gotta hold down the city. Gotta let you know. I gotta hold down the city. Gotta let you know where I come from.
Hit on my laps in the gym, the sweat ran off my skin. They thought I ran out of breath, but I was just catching my wind. That only happens to them, I gotta capture my win. I practice 31 days a month and I practice again. Was born equipped with sportsmanship, so I just laugh and I grin. Victory is my objective, I don't have to pretend. Spread my wings like an eagle and let them flap in the wind. No guts, no glory, no pain, no gain, these are actions of men. My teammate is a warrior, got my back to the end. My offense is God sent, you gon' have to defend. My crossover is vicious, I got more swagger than him. Hit the bottom of the net or the back of the rim, your style is a flagrant foul. Your score, I'ma take it down. All of your trash talking was pointless. Say it now, you slacking and goaltending. My actions are bone chilling. Got the home court advantage. I'm back on the road winning. Road winning.
I gotta hold down the city.
Gotta let you know where I come from.
I gotta hold down the city.
Gotta let you know.
I gotta hold down the city.
You know
I gotta hold a city down anyhow. They gon' have to really bow. Totally dominate the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50,000. I could conquer any style. Victory is in me now. My time is now. Who said it was later? It comes natural. I got a competitive nature. Look at them guys when I'm coming. They be hot and I'm hunting. Luckily they been ducking me. You see lots of them running. Challengers, I embarrass them. They a dime in a dozen. Full of fire just like a dragon straight out of the dungeon. I'm just rising above it. You just lied to the public. I serve a purpose. You nervous with butterflies in your stomach. Don't try to intimidate me. You couldn't scare me with lip. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work. He ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship.
I gotta hold down the city.
Gotta let you know where I come from.
I gotta hold down the city.
Gotta let you know.
I gotta hold down the city.
You know where I come from.
La storia che raccontiamo oggi non ha un lieto fine. È la storia di un uomo che ha sfidato le leggi della fisica fino a rimanerne vittima, del più grande sé della storia del basket americano. Questa è la storia di Derrick Rose.
Hesitation move to the hoop for the right scoop shot. Good on the reverse.
Michael!
Vi siete mai chiesti che cosa voglia dire perdere tutto? Che cosa voglia dire essere sulla vetta del mondo e l'istante dopo toccare il fondo? Beh, per chi non sapesse quello che si prova ad essere a terra, impotenti, chiedere a Derrick Martell Rose. La terra in questione, per Rose, è quella dello United Center di Chicago. Esattamente il 28 aprile del 2012. È appena finita la regular season del campionato NBA 2011-2012, una stagione strana, durata solo 66 partite contro le solite 82 previste dal calendario, e come da tradizione le prime 8 squadre di entrambe le conference si apprestano a sfidarsi ai playoff. Con queste premesse scendono in campo per gara 1 del primo turno i Chicago Bulls, classificati primi ad est, e i Philadelphia 76ers, che finiscono quella stagione ottavi. I Bulls, favoriti sotto tutti i punti di vista, mantengono le aspettative, arrivando alla fine del quarto quarto con un vantaggio di ben 12 punti sugli avversari. Manca 1:30, tempo durante il quale solitamente entrano le riserve per portare al termine la partita e far riposare i titolari. Ma questa volta no. L'allenatore dei Bulls, al tempo Tom Thibodeau, decide sciaguratamente di tenere i suoi fenomeni sul campo. I Bulls conducono per 99-87, ma esattamente a 1:22 dalla fine si consuma quello che a posteriori viene ricordato come uno dei più grandi drammi sportivi che l'NBA abbia mai vissuto. Derrick Rose, dopo una delle sue solite entrate spericolate verso il canestro, cade male e rimane a terra, toccandosi il ginocchio. Il mondo del basket tiene il fiato sospeso e forse non si rende pienamente conto di quello che sta succedendo. Non poteva sapere che quel 28 aprile del 2012, quell'infortunio aveva appena rovinato la carriera di una stella emergente. Derrick Rose si è rotto il crociato.
You
bypass the harder team in Miami Heat.
Oh, Rose came down bad on his left foot. See him holding on to his knee, and down. He was flying and he came down wrong on the left foot. Now, whether it was an ankle or a knee, I do not know. Late in a game that is already decided for all intents and purposes.
Living in the streets.
Street living, caught in the trap. Guns and books sell crack or rap. Be like kings or be like pawns. They called us coons, now they call us cons. Street niggas be packing pistols. Terrorists be blasting missiles. Crips and bloods and retail thugs. CIA planes bring Colombian drugs. And don't push me cause I'm close to hell. The teachers of my neighborhood could hardly spell. And compared to them, prison guards get paid well. 10 years, no bells, 4 years a year. So forget about the statue of General Lee. Because the status of blacks are generally gonna end up in some penitentiary. Systematically, that's how they made it to be. Listen. They derailed the soul train and put a nightmare in every Martin Luther King. And privatized prisons are owned by the same slave masters that own the slave trade game. And racists no longer have to be racist, cause niggas kill more niggas than the KKK did. Now every time I hear a new Def Jam, niggas killing niggas like they Ku Klux Klan. I understand what's a nigga to choose, be the killer or be the dead dude in the news. I get it, what's a nigga to do? No education in the hood got a nigga confused.
Street living, tough conditions, brainwashed by the television. We lost in the world we live in. Double cross love, lost no religion. Street living, oh my gosh. Another brother got shot by the Sarge. Another cop got off with no charge. If you're black in the hood, you at large. You're guilty until you're proven innocent. If you're ivory, they treat you different. If you're ebony, they assume your temperament will be vigilant and they call you militant. And you'll get shot and they'll say the incident is cause you're belligerent. What a coincidence. Born in prayer, but you're still an immigrant. And if you ain't dead, you gon' see imprisonment.
There's more niggas in the prison than there ever was slaves. Cotton picking. There's more niggas that's rotting in the prison than there ever was slaves. Cotton picking. So how we gonna get about the trap? Guns and books sell crack or rap. Street living, hustle or hoops. Guns and books get shot or shoot.
Street living, ain't no rules. Break the law, make the breaking news. The life you choose could be the life you lose. Niggas getting stuck for them Nike shoes. Street living, ain't no joke. It's a cold world, better bring your coat. Revolt, cause the streets are broke. And now they wanna take away our dreams and hopes. Street living, no economics. No way out of the Reaganomics. Affected by the black plague, new bubonic. No comprende, we speak Ebonics. Street living, what's your position? You could take action or take a dick. Listen, you could get fucked by the system. Or you could say fuck the system.
Ma facciamo un passo indietro. È il 2008, l'NBA è dominata nuovamente dall'eterna rivalità tra Celtics e Lakers e l'MVP, per la prima volta ed unica in carriera, Kobe Bryant, che appena un anno prima aveva chiesto di essere scambiato proprio a Chicago, a quei Bulls, orfani di Jordan, che speravano di trovare un'altra star in grado di raccogliere la sua pesantissima eredità. Ma forse il destino aveva piani migliori per la squadra di Chicago, che alla fine di una stagione mediocre terminata all'11° posto ad est, vengono baciati dalla fortuna e ottengono il diritto di scegliere per primi al draft di giugno 2008. Il caso volle che proprio quell'anno, nella lunga lista di talenti emergenti dai college, il nome più altisonante, il talento più evidente, fosse quello di Derrick Rose. Rose era nativo di Chicago, l'aveva vissuta sin dalla sua nascita, in una delle zone più pericolose, il quartiere di Englewood, dove grazie alla madre riesce a rimanere lontano dalle tante minacce di quella zona e a coltivare il suo talento, che straripa già al liceo, dove in 3 anni vince ben 120 partite perdendone solo 12, venendo classificato come 5° miglior prospetto della nazione e ottenendo il ritiro del suo numero 25. Già sul taccuino degli osservatori di Mezza America, al college Derrick decide di andare a Memphis, che trascina già al suo primo anno un record di 38 vittorie e 2 sconfitte, nonché alla finale del campionato NCAA, grazie al suo straripante atletismo che gli permette di avere una marcia in più sui compagni e sugli avversari. Il talento di Chicago termina la stagione con una media di 15 punti, 4.5 rimbalzi e 4 assist, decidendo così di saltare i successivi 3 anni di college, dichiarandosi eleggibile per il draft del 2008. Ed è qui, il 26 giugno del 2008, a New York, che le strade di Rose e della sua città natale si incrociano nuovamente, all'interno di una trama perfetta la cui prosecuzione è ovvia. Un matrimonio annunciato tra il prodigio di Chicago e i Bulls, la squadra del suo idolo, Michael Jordan, di cui Rose sarebbe stato finalmente l'erede, alla guida della franchigia dell'Illinois. Le aspettative erano tante, il compito sarebbe stato certamente difficile. Il talento di casa non solo doveva affermarsi nell'NBA, dimostrare il suo valore, ma anche prendersi sulle spalle un'intera squadra, un'intera città che per tanto tempo era rimasta a naufragare nei bassi fondi della Lega. Era l'uomo giusto, umile, silenzioso, la faccia butterata e segnata come una persona qualunque, come un ragazzo di strada che vive il suo sogno. Al primo anno, Rose dimostrò subito che la scelta dei Bulls era corretta. Prese in mano la squadra e la guidò a 41 vittorie, ben 8 in più dell'anno precedente, viaggiando a una media di 16 punti, vincendo il premio di rookie dell'anno a coronazione di una grande stagione. Chicago aveva ufficialmente trovato la sua nuova stella e d'altronde l'NBA aveva trovato probabilmente la futura faccia della Lega. L'anno dopo i Bulls replicarono il record della stagione precedente, ma l'attenzione era tutta intorno alla crescita esponenziale di Rose, arrivato a realizzare all'età di 21 anni una media di 20.8 punti a partita, diventando il miglior realizzatore della sua squadra, di cui era già, ormai, il leader indiscusso, e venendo scelto per la prima volta all'All-Star Game. Il nome di Rose era sulla bocca di tutti. In una lega controllata da mostri sacri quali LeBron James o Kobe Bryant, quel ragazzo così apparentemente comune, così poco appariscente, aveva cominciato a mettere in discussione le gerarchie. Il suo stile di gioco, così spericolato, che lo portava a realizzare canestri con acrobazie impensabili, la sua velocità, che gli permetteva di bruciare ogni difensore nella corsa al canestro, la sua forza nel concludere in mezzo all'area piena di difensori, lo avevano reso il cestista più in voga del periodo. La gente ne parlava, iniziava veramente a credere che quel ragazzino di Englewood forse non era proprio normale. Forse era lui the next big thing. Poteva veramente battere lo strapotere fisico di LeBron e del suo nuovo super team formato insieme a Dwayne Wade e Chris Bosh a Miami. Con la stagione alle porte e la motivazione alle stelle, le aspettative avanzavano, la curiosità aumentava e lo stesso Rose iniziava a credere che sì, ce la poteva fare la storia. Ed è proprio in quel periodo che il talento di Chicago rilascia un'intervista iconica che a posteriori suona come una profezia.
Why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Why can't I do that?
Queste parole all'epoca suonarono come un'attestazione di autostima e nulla più, complice anche l'età di Rose, che da molti veniva considerato ancora acerbo, non in grado di competere con le superstar NBA. Ma queste parole sembrarono risuonare nella testa di Rose per tutta la stagione, che giocò dal primo all'ultimo con il coltello fra i denti, in missione per far ricredere tutti, in missione per dimostrare che a 22 anni avrebbe potuto essere il migliore della Lega. Le sue prestazioni subirono un'impennata, passando da 20.8 punti a 25 punti, guidando i Bulls a un totale di 62 vittorie, ben 21 in più della stagione precedente. Questo Rose sembrava inarrestabile. Entrati in acrobazia, tiri da dentro, da fuori, contropiedi, tiri allo scadere. Non c'era nulla che non gli riuscisse con facilità. E alla fine ci riuscì. Rose dimostrò a tutti che aveva ragione lui. Non c'era alcun motivo per cui non potesse essere l'MVP. E proprio in quella stagione, nella stagione 2010-2011, all'età di 22 anni e 6 mesi, Derrick Rose diventò il più giovane MVP della storia dell'NBA. La favola era diventata realtà. Il talento delle strade di Chicago aveva preso in mano la sua squadra del cuore ed era diventato re in patria, come nel migliore dei lieti fini. Ma purtroppo la storia non finisce qui. Il destino aveva altro in serbo per quel talento cristallino, così potente e allo stesso tempo così fragile. Nella stagione 2011-2012 i Bulls ripartivano consci delle proprie possibilità, reduci dall'eliminazione dei playoff per mano dei Miami Heat di LeBron, ma con la certezza di avere tra le mani quello che da tutti è visto come l'unico giocatore in grado di poter impensierire la corazzata di LeBron. La stagione prosegue, Rose si riconferma tra le stelle della Lega, pur saltando qualche partita in più e producendo numeri leggermente inferiori allo storico anno da MVP. E i Bulls si ripresentano in testa tutti ad est. Ma le grandi aspettative che circondavano la cavalcata ai playoff dei Bulls si infrangono subito, alla prima partita. È arrivato il fatidico 28 aprile, e ormai l'epilogo lo conosciamo tutti. Penetrazione, arresto in aria, e dopo l'impatto Rose è a terra. Stringe i denti, si rialza, prova a camminare verso gli spogliatoi, quasi come una dimostrazione di forza, quasi come a rassicurare il mondo intero sull'entità dell'infortunio. Ma purtroppo per lui e per tutti noi, questo è solo l'inizio della fine. Rose non giocherà l'intera stagione 2012-2013 per motivi precauzionali. I Bulls temono una ricaduta, sanno che è troppo importante che la loro stella si rimetta al meglio. L'attesa sembra infinita, e da fonti interni girano voci di un Rose rinnovato, di un giocatore rimesso al 100%, pronto a mostrare al mondo di essere tornato. Ma quel Rose non tornò più. La stagione ancora seguente inizia tra la curiosità generale nel rivedere Derrick di nuovo in campo. Ma anche questa volta la gioia è effimera. La stella ci prova, dà tutto, ma il sogno dura poco, troppo poco. Dopo aver giocato appena 10 partite, Rose si rompe il menisco, ponendo anzitempo fine a un'altra stagione, lasciando a bocca asciutta milioni di fan disperati. Rose c'è, ma non c'è più. L'uomo che è rimasto a terra nel 2012 non si è mai rialzato per davvero. L'infortunio ha minato il suo atletismo, la sua esplosività e la velocità fulminante, che lo rendevano unico, che gli permettevano di entrare e concludere al ferro senza paura. Ecco, forse proprio questo è il punto. La paura. Il nuovo Rose gioca con paura, la paura di finire di nuovo a terra, di fallire sotto la pressione di ritornare nuovamente quello che rappresentava per Chicago.
Down.
non perde certo il talento. Si reinventa, prova a cambiare stile di gioco, limitando le penetrazioni che lo rendevano così speciale. E dalla stagione 2014-2015 torna in campo con regolarità. Ma la scintilla non scatta più. La fiaba è finita e ha lasciato il posto a un dramma senza uscita. Dopo l'ennesima stagione alla ricerca del riscatto, nel 2015 il rapporto tra i Bulls e quella che un tempo era la pietra angolare dei loro progetti arriva alla fine. Il nativo di Chicago, a fine contratto, viene scambiato a New York, come uno dei tanti, come un role player qualunque. Da qui inizia un pellegrinaggio di un talento straordinario che non riesce più a trovare la sua dimensione. Ai Knicks per una stagione, cercherà poi la sua rinascita a Cleveland come suddito alla corte del prescelto, LeBron, nel tentativo di aiutarlo a vincere un anello. Ma le cose non vanno, i Cavaliers stentano e si rende necessaria una manovra drastica. Vengono scambiati ben 6 giocatori per dare una svolta alla stagione e tra questi, nel calderone, finisce un incolpevole Rose che di lì a pochi giorni si trova senza una squadra. Si allena, aspetta una chiamata, medita il ritiro, logorato dagli infortuni che non lo lasciano respirare. Ora riuscite a immaginare cosa voglia dire perdere tutto? Cosa può voler dire passare da essere il più giovane MVP della storia NBA a essere trattato come pedina di scambio dalla tua squadra del cuore, fino a sentirsi un esubero al punto da pensare al ritiro? Oggi Rose gioca con i Minnesota Timberwolves, dove, a onor del vero, si rivela un'ottima pedina, sì, ma dalla panchina. Mi sembra così sbagliato vederlo entrare in campo con una maglia che non gli appartiene, con un ruolo che non gli si addice, per cercare di dimostrare di esserci ancora. Certo, il talento c'è e si vede. Il 31 ottobre del 2018, Rose ha giocato quella che passerà alla storia come una delle prestazioni più memorabili e commoventi sia della sua carriera, sia della storia del basket, per tutto quello che ha significato dopo i drammi che su di lui si sono abbattuti. Rose ha chiuso la partita giocando 41 minuti, come non succedeva da anni, segnando 50 punti, suo record personale, ma soprattutto uscendo dal campo in lacrime, con tutta l'arena in piedi, commossa insieme a lui. Lacrime di gioia, lacrime di rabbia, lacrime che raccontano tutto quello che c'è da sapere su Derrick. Perché ancora oggi le immagini di quel fatidico 28 aprile 2012, a 1 minuto e 22 dalla fine, sono vive più che mai. Perché quel giorno, insieme a Rose, a terra, c'eravamo tutti noi, amanti di questo sport, in lacrime, per la storia di quello che un tempo doveva essere l'erede al trono della lega di basket più importante del mondo. E quando un giorno i ragazzini, crescendo, chiederanno chi fosse Derrick Rose, raccontategli questa storia. Una storia triste, probabilmente senza lieto fine, fatta di cadute e continui tentativi di rinascita. La storia di uno dei talenti più limpidi che abbia mai calcato i parquet americani.
Chicks and new kicks, heinies and bags. Represent, represent. is about. Before the BDP conflict with MC Shan, around the time with Shantae, just the real Roxanne. I used to wake up every morning, see my crew on the block. Every day's a different planet, had us running from cops. If it wasn't hanging out in front of cocaine spots, we was at the candy factory, breaking the locks. Nowadays, I need the green and the flash, just like the next man. Fuck a yard guard, let me see $100,000. Could use a gun some, but fuck being a wanted man. But if I hit rock bottom, then I'ma be the son of Sam. They call the crew to get live too, with Sue, Bark, him, my brother Jungle, Big Bro, cooks up the blow. Micah chop it, Mayo, you count the profit. My shit is on the streets, this way to Jason, never stop it. It's your brain on drugs, to all fly bitches and thugs. No respect to the projects, I'm Ghost, one love.
Represent y'all, represent.
My crew is Shorty Busters, the 41st side of Vernon Posse, the Goodfellas, my man Cormega, Lakey the Kid, can't forget Drawers, the Hillbillies, my man Slate, Wallet Head, Black J, Big Oogie, Crazy Barrier, Spot,
Big Dub,
we rock shit a lot, Malachi, PhD, and my man Primo, from Gangstar,
94 real shit, Charles,
shit, Charles. Harry Yo.
Fuck y'all crab ass niggas,
though. Bitch ass niggas. Bitch ass niggas.
Yo, bitch ass motherfucker.
I'm the Queensbridge, motherfucker.
Hesitation move to the